giovedì del museo del 2014. Il titolo della conferenza: Sacri misteri. Cibele, la madre di tutti gli dèi. Conferenza di Anna Maria Volonté.
Perché diciamo che tutta la cittadinanza accoglie la dea, si dice, si racconta che davanti a tutte le porte delle case si bruciasse l'incenso, che tutti pregassero la dea di essere benevola. E anche qua io mi ho proposto, il fronte di un sarcofago che viene dalla Basilica di San Lorenzo a Roma del secondo secolo d.C. con il racconto, gli elefanti che trasportano il carro, probabilmente sul carro ci doveva essere l'immagine, la pietra che rappresentava la dea, e poi invece più avanti altri portantini che portano a spalle un'immagine della vittoria e la dea sul trono con i leoni che la trasportano. E sotto invece una riproduzione non bella, ma questa avevo, di un dipinto di Andrea Mantegna che racconta la stessa cosa, quindi l'introduzione del culto di Cibele a Roma. E qui vediamo Claudia Quinta che trascina il catafalco della dea. Non è casuale il fatto, abbiamo detto, che il Senato era molto sospettoso e che comunque cercherà di disciplinare la venuta della dea in città. E allora come mai la dea, il simulacro della dea, di una dea orientale, di una dea straniera? Di solito tutti gli dei stranieri erano posti, avevano i loro templi fuori dal pomerio, quindi fuori dalla cinta più sacra della città. Invece Cibele, il tempio di Cibele viene messo esattamente nell'angolo sud-occidentale del Colle Palatino, dove poi ci sarà anche la residenza dell'imperatore Augusto, tant'è che il tempio risulterà compreso nella cerchia del palazzo imperiale. Qui vediamo una veduta del Palatino e qui sotto il tempio di Cibele. In un primo momento il tempio non è costruito, Cibele viene deposta nel Tempio della Vittoria, che è lì vicino, e il tempio vero e proprio della divinità sarà inaugurato nel 191 a.C. con dei grandi giochi, perché le feste della dea per il Senato si dovevano ridurre a un giorno solo, il 4 di aprile, ed erano chiamati Ludi Megalenses. Si costruiva davanti al tempio un circo provvisorio e i giochi si tenevano in questo circo. Non è a caso, non era casuale che un senatore fosse andato a ricevere la dea e dalla parte femminile, per quanto riguarda la parte femminile, una vestale, quindi i rappresentanti del ceto del patriziato romano. E anche durante i giochi, dai giochi o dagli spettacoli, comunque erano esclusi gli schiavi. E i posti più belli, quelli più vicino all'orchestra, riservati, erano riservati assolutamente ai senatori. Quindi un culto che aveva anche, diciamo, se vogliamo, di aristocratico. Qui vi ho messo qualche immagine di quello che rimane del Tempio di Cibele sul Palatino. Ma ciò che più interessa è che non soltanto quindi i romani accettano Cibele ufficialmente come divinità, come loro divinità protettrice, ma addirittura anche gli imperatori. In età imperiale la famiglia Giulio Claudio, soprattutto la famiglia da Cesare in avanti, si vantavano di discendere da Enea. Ma se Enea aveva come protettrice Cibele, ecco che tutto il quadro si completa. Ed è soprattutto sotto l'imperatore Claudio, quindi nella seconda metà del primo secolo d.C., che i luoghi di culto, come vedete, segnati in rosso i punti, diciamo, di culto della dea, diventano numerosi, non più soltanto il Tempio sul Palatino, ma come vedete in diverse parti della città. In particolare la Basilica Ilariana, che è stata scavata di recente sul Colle Celio, è molto interessante perché dagli scavi si è potuto vedere che si trattava di un tempio e di una sede che l'imperatore aveva destinato alla confraternita dei dendrofori. Allora, chi erano questi dendrofori? Questi dendrofori erano i rappresentanti di un collegio, di un art, di una corporazione che aveva a che fare con il commercio e la lavorazione del legno. Ma l'imperatore Claudio, che sarà quello che disciplinerà proprio il culto e le feste di Cibele definitivamente, aveva assegnato a questi dendrofori il compito di preparare, di portare il pino sacro che doveva partecipare, che doveva essere il punto centrale importante del culto delle feste in onore di questa divinità. Inoltre, la Basilica di Ariano, che sorge proprio sul Colle del Celio, era anche non a caso vicino all'antica sede della famiglia dei Claudi, avevano la villa lì, loro avevano avuto una tenuta in questa zona, e pare che lì ci fosse anche proprio il bosco sacro da cui i dendrofori prendevano il pino che poi veniva portato nel tempio di Cibele sul Palatino. Verso un rilievo che viene da Bordeaux, e tutte le feste, diciamo, in onore di Cibele ruotavano intorno a questo pino sacro. Diversamente da come succedeva in epoca repubblicana, le feste in epoca imperiale, così come sono state stabilite, furono stabilite dall'imperatore Claudio, non duravano un solo giorno, ma duravano dal 15 di marzo fino al 28. E iniziavano con il 15 di marzo. Lo sappiamo perché c'è un calendario del 354 d.C. Di un bravissimo calligrafo filografo che l'ha lasciato, Filocalo, scusate, che ha proprio lasciato questa indicazione con questa serie di date, e noi sappiamo esattamente tutti i giorni cosa succedeva. Quindi il 15 di marzo, Canna Intrat, vale a dire i cannofori, altra corporazione che si occupava di recuperare le canne dal fiume, cosa facevano? Portavano queste canne al Tempio di Cibele in ricordo dell'ambiente palustre dove queste canne probabilmente avevano salvato, avevano protetto il dio Attis fanciullo dall'ira del padre e del nonno che lo voleva far fuori, insomma. E queste canne venivano portate nel Tempio di Cibele sul Palatino. Dal 15 di marzo fino al 22 e anche più avanti fino al 24 seguivano 9 giorni di penitenza e anche quasi di digiuno. Perché? Perché ci si doveva astenere, tutti gli adepti e sacerdoti si dovevano astenere dal vino, dal pane, dal cibarsi di carne di maiale, di pesce, mele cotogne e melagrane. Giorni di grande penitenza. Il giorno 22 iniziavano invece le feste vere e proprie, perché i dendrofori portavano il pino sacro dal Colle del Celio al Palatino con una grande processione, vedete un'incisione con la statua di Cibele, una grandissima processione, e intanto i sacerdoti e eunuchi incominciavano le lamentazioni per la morte di Attis, lamentazioni che avvenivano con danze, con canti, con riti orgiastici. Queste lamentazioni continuavano anche il giorno 23 e culminavano il 24, quando era il giorno chiamato del sangue. In questo giorno il capo dei sacerdoti, l'archigallo, i sacerdoti di Cibele venivano chiamati galli, il capo dei sacerdoti archigallo, con un coltello e gli altri sacerdoti con delle pigne, con delle lame, si tagliuzzavano il corpo, l'archigallo si tagliuzzava il braccio e offriva il sangue in onore di Cibele e di Attis. Le danze diventavano sempre più turbinose, i riti, le musiche sempre più orgiastiche, fino a quando i nuovi adepti, che naturalmente non potevano essere cittadini romani, perché è impossibile, questo era proibito dal Senato, procedevano all'autoevirazione. Dopodiché le parti tagliate, il pino, venivano raccolti e sepolti o in camere sotterranee al Tempio di Cibele o in posti appositi. Il pino naturalmente fingeva Attis, quindi era tutto decorato con bende di lana bianca, con corone di violette profumate. E dopodiché, presso qualche fonte, soprattutto noi sappiamo tutti questi riti dalle fonti, dagli scrittori cristiani del V secolo d.C., che naturalmente ne parlavano anche polemicamente. E quindi, ecco, vi ho messo anche le immagini di due sacerdoti archigalli, uno proviene da Ostia, quello a sinistra, del II secolo d.C., l'altro invece è un archigallo preso nell'atto di sacrificare a Cibele e ad Attis, viene da Ostia, III secolo d.C. E quindi, dopo il 24, quando tutto è compiuto, seguono le feste dell'Ilaria, 25, una processione grandissima, ma più che una processione una grande festa, perché Attis è morto, ma adesso risorge, è la festa della primavera. E quindi è una sorta di carnevale che si celebra, perché le persone potevano mascherarsi, potevano diventare altro da sé, qualcosa di diverso, e tutto era lecito, qualsiasi battuta, qualsiasi comportamento. Dopo il 25, il 26 era la giornata del riposo. Perché? Perché il 27, con una solenne processione, l'archigallo guidava questo grande corteo con tutti gli arredi sacri del Tempio di Cibele, ci si recava al fiume Almone, che era un affluente del Tevere nella valle della Caffarella, il sacerdote procedeva a lavare la dea, il simulacro, tutti gli arredi, tutto quanto, e in questo modo ufficialmente si concludevano le feste in onore di Cibele Attis. Non era esattamente così. Abbiamo detto che comunque il Senato aveva vietato assolutamente a un cittadino romano di procedere all'evirazione, quindi nessun cittadino romano poteva far parte del sacerdozio di Cibele e di Attis. Potevano partecipare alle lamentazioni, potevano partecipare alle feste, non praticare l'autoevirazione, anche perché effettivamente i romani, poi con disprezzo, i cittadini chiamavano questi galli semiviri, e quindi era impossibile. Probabilmente però ci dovevano essere dei riti sostitutivi. A un certo punto il culto di Cibele era talmente diffuso e soprattutto assumerà una grande importanza nel IV secolo d.C., vedremo con l'imperatore Giuliano, che reintrodurrà il paganesimo, in particolar modo il culto di Cibele, per cui qualche rito sostitutivo sicuramente ci doveva essere. Ancora dalle fonti cristiane noi sappiamo che probabilmente avveniva per gli adepti che non potevano essere sacerdoti eunuchi, ma erano cittadini romani, un pasto sacrificale dagli strumenti musicali sacri alla dea. Ecco perché la parola d'ordine, dice Firmico Materno, la frase d'ordine per questi poveretti, secondo lui, era: ho mangiato nel timpano, ho bevuto dal cembalo, ho appreso a fondo i segreti della dea. Quindi per essere ammessi nella parte più interna del santuario, per conoscere le cose segrete del culto della dea, per essere comunque sacerdoti o comunque ministri del culto di Cibele, se si era cittadini romani, almeno questo lo si poteva fare. Questo è un rilievo molto interessante che viene da Genzano ed è conservato ai musei di Ostia. Vi prego di osservare, è un sacerdote, lo si vede, è un archigallo di ascendenze sicuramente frigie, e è rappresentato con gli attributi tipici dell'archigallo, quindi anche lo stafile per fragellarsi, il timpano, il lituo e i cimbali a sinistra. Vi prego di osservarli con attenzione, perché poi su questo strumento ritorneremo. Un altro edificio importantissimo che assumerà proprio sempre più importanza nel IV secolo d.C. sorgeva in un punto interessante di Roma, che è, se riesco, ma non lo so, ecco, è il Frigianum, che è un edificio che sorgeva esattamente dove adesso c'è la Basilica di San Pietro. Qui era costruito anche, come vedete, un circo dove ci si divertiva con le corse dei carri, ed era intitolato, era chiamato Circus Gai, perché pare che fosse stato fatto costruire dall'imperatore Caligola. In questo luogo esisteva una sorta di tempio che si chiamava Frigianum, dove in particolar modo nel IV secolo d.C., come rito sostitutivo, diciamo, alla virazione, soprattutto i senatori, gli appartenenti alla classe più importante del patriziato romano, potevano diventare adepti e ministri del culto di Cibele con un rito particolare che si chiamava Taurobolio.